appunto mi interessa molto cosa dice il professor Donati rispetto al fatto della sussidiarietà come una cosa che c'entra con tutti i settori della vita, non solo dell'amministrazione pubblica, ma proprio tutti i settori della vita.
Grazie, sì. Cerco di rispondere, così anche avendo letto il libro già da qualche tempo, perché mi è stato appunto dato quando abbiamo discusso con i rappresentanti delle fondazioni che accede al tavolo della sussidiarietà, ho avuto modo di vederlo, per cui le rispondo, diciamo, organizzando un attimo la mia impostazione, direi, in tre prospettive della sussidiarietà. Intanto premettiamo, questa è una premessa, non fa parte delle tre, ma sarò in un tempo, sono 10 minuti, per cui una cosa così. Ok. Dunque, diciamoci innanzitutto che sussidiarietà è di fatto un concetto sfumato, sia giuridicamente che politicamente, e potrei dire anche sociologicamente, talmente sfumato che vi faccio notare che nessuna legge dello Stato l'ha mai citato dopo il 2001, anno in cui è stato costituzionalizzato, quindi non c'è più stata una legge che menzionasse il principio, fino al recente decreto 112, poi legge 133, il famoso, diciamo, la famosa prefinanziaria di Tremonti di luglio di quest'anno, che l'ho cita per ben due volte invece, è la prima volta dal 2001. Mentre invece le leggi delle regioni più o meno appropriatamente l'hanno citato, ci sono casi di palese fraintendimento, si chiama sussidiarietà quello che è partecipazione, si chiama sussidiarietà quello che è partnership, si chiama sussidiarietà quello che è gestione dei servizi pubblici, che per me non è sussidiarietà, lo dico subito, per cui che non significa che ciò che noi chiamiamo servizio pubblico non possa essere gestito in modo sussidiario, significa che se facciamo una scelta di servizio pubblico non facciamo sussidiarietà, e vi spiegherò perché. Quindi è un concetto molto sfumato, molto difficile da capire, molto difficile anche, diciamo, su cui è difficile concordare, su una semantica, no? Cioè sussidio vuol dire evidentemente aiuto, ma ci dobbiamo mettere d'accordo su chi aiuta chi, cioè se i cittadini aiutano l'istituzione, l'istituzione aiuta i cittadini. Le diverse formulazioni anche della norma costituzionale ci hanno lasciato un po' perplesse su queste cose, no? Io stesso, che sto costruendo una carriera sul 118 quarto comma della Costituzione, invece che sto studiando quello, devo dire che non trovo che non sia formulato nella maniera migliore possibile. E quindi essendo sfumato ed essendo poco frequentato anche dalle leggi dello Stato, mai dalla Corte Costituzionale, per esempio, uno si aspetta che con l'arrivo di una norma che rivoluziona le relazioni istituzioni-cittadini, la Corte Costituzionale cominci. Invece anche in un'unica sentenza, che è quella che definisce il ruolo delle fondazioni bancarie, la Corte Costituzionale dice la sua, ma non cita il principio. Si lo cita, ma in maniera, diciamo, un po' strumentale. Comunque, di fatto, sul 118 quarto comma non c'è mai stata una sentenza della Corte Costituzionale. Quindi è facile strumentalizzarlo ed è facile fraintenderlo, come dimostrano le leggi di praticamente tutte le regioni e di tutti, diciamo, gli orientamenti politici. Quindi su questo, diciamo, si è un po' tutti colpevoli. Allora, io rispetto a che cos'è la sussidiarietà, cominciando a rispondere, ed è la prima prospettiva che vi propongo. Io la racconterei così. Cioè, non la racconterei, insomma, ricostruirei quello che ho studiato, quello che, insomma, è la storia recente, diciamo, delle nostre società, in questo modo. Nel dopoguerra, parlo soprattutto dell'Europa continentale, le società, appunto, diciamo, economicamente avanzate, che uscivano più o meno distrutte dal conflitto, si sono fortemente costruite attorno al valore dell'uguaglianza, no? Il valore dell'uguaglianza è quello che ha guidato la costruzione dei nostri sistemi di welfare. Il principio di uguaglianza è quello che ha fatto sì che noi avessimo strutture amministrative tutte uguali. Le ASL nascono nel 1978 tutte uguali. Non importa quale fosse il bisogno della cittadinanza di riferimento, non importa se fosse una città, diciamo, industriale o di mare, di anziani o di famiglie con bambini, non importa. I comuni fino al 1990 sono stati tutti uguali, per cui Milano aveva le stesse competenze di San Giovanni in Persiceto. Francamente, con tutto il bene quale San Giovanni in Persiceto, Milano qualche, diciamo, dinamica diversa in più ce l'ha. Questa idea dell'uguaglianza è stata un'idea dell'uguaglianza assordante, nel senso che ha portato effettivamente i cittadini e le forze politiche a sentire il pensiero politico, a sentirsi soffocato, no? A sentire, come dire, penalizzate le individualità. Qual è stata la reazione? Questa era la prima fase. La reazione è stata quella invece di una, come dire, grande ritorno al valore della libertà. E voi sapete, o se non sapete basta che ci riflettete un secondo, l'eguaglianza e la libertà francamente non sono due concetti che vanno così d'accordo, no? L'esaltazione della libertà non è promozione dell'uguaglianza, questo parlo a palle ferme. Poi, ad esempio, in Costituzione convivono perfettamente, grazie a una meravigliosa spiegazione di Aldo Moro, che ci dice che noi vogliamo usare la parola persona e non uomo, perché ci dà le due dimensioni dell'individuo, no? La sua individualità, quindi la sua libertà, e d'altra parte la sua uguaglianza nell'essere parte di una rete sociale. Quindi noi usiamo questa parola persona con un significato preciso, l'uomo ha due dimensioni, come individuo in sé e come parte del tutto, a cui contribuisce nella costruzione. Ecco, la sintesi fra libertà e uguaglianza che proponeva Aldo Moro nel 1947, in fondo è la sintesi che chiede la sussidiarietà, su questo ha ragione il sindaco. Cioè, visto che anche l'idolatria della libertà, se volete la chiamo più schiettamente del liberismo, ha portato a fallimenti altrettanto gravi dell'idolatria dell'uguaglianza, perché è sotto gli occhi di tutti, le ferrovie inglesi sono le peggiori del mondo, le banche vengono nazionalizzate. Quindi visto che anche questa fede nel mercato così cieca non ha portato gli stessi risultati che si aspettavamo, così come l'uguaglianza non ha portato. Forse è il caso di provare finalmente, e questo è davvero un principio in questo senso ideologicamente trasversale, a una sintesi della libertà e dell'uguaglianza, che io di solito sintetizzo nel concetto di una libertà responsabile degli altri. Cioè di una libertà che non è solo fondata sull'interesse individuale, ma che tiene conto del fatto che c'è un contesto sociale senza il quale lo stesso individuo perde di significato. L'individuo da solo, isolato, non ha nessuna individualità o peculiarità o valore da affermare rispetto a un secondo termine di paragone che non esiste. Questo sotto il profilo, diciamo, politico, della visione politica del valore. Guardate, la dottrina sociale della Chiesa lo diceva da tempo, esprimeva esattamente questo concetto, quando si diceva che attorno all'individuo c'è la comunità parrocchiale, ad esempio. Bene, negli anni, fine degli anni Ottanta, si accorgono i pensatori politici di destra e di sinistra. Kenneth Galbraith, consulente di Bush padre, scrive un libro che si chiama The Good Society, la buona società, in cui dice esattamente questa cosa. Ci ritroviamo attorno a un tavolo, cittadini e istituzioni, e ci ridividiamo le cose da fare. Anthony Giddens, consulente, direttore della World School of Economics, consulente del primo Blair, diciamo, scrive un libro, La terza via, dove di fatto, a proposito di Welfare, si sostengono esattamente queste cose. Quindi non sto dicendo niente che, come dire, sconvolgente, però è in questi termini di discussione che la cosa va riportata. Qual è il motivo che non si possono più alzare le tasse? Cioè, il messaggio thatcheriano, prima che berlusconiano, no more taxes, read my lips, leggetemi le labbra, non vi alzerò le tasse, vince così la tassa la prima volta, 10 anni prima di Berlusconi la prima volta. Resta vero, perché le tasse non si possono più alzare. Ma questo non significa che il bisogno della società non sta aumentando, il bisogno della società sta aumentando esponenzialmente, quindi o più tasse, nell'idea dell'egalitarismo e quindi più servizi, o meno tasse ma meno servizi, qui non c'è discussione, è automatico, oppure questa soluzione della libertà responsabile, cioè di una restituzione al cittadino stesso della soddisfazione dei suoi bisogni, punto. Sotto il profilo giuridico, ripeto, la norma scritta male, Però due o tre cose le dobbiamo vedere. È scritta male perché ci sono almeno quattro pezzi di quella norma che, vi ricordo, dice Stato, Regione, Provincia e Comune favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative, questo non mi ricordo esattamente com'è, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Questo è il 118 quarto punto. Spiego ai non addetti ai lavori, il 118 quarto comma viene dopo tre commi in cui invece si descrive la spartizione in verticale delle funzioni, cioè tra Stato, Regioni, Comuni, affermando che innanzitutto sono i comuni e poi gli altri livelli sussidiano i comuni nello svolgimento delle funzioni. Allora, primo, che cosa vuol dire favoriscono? Cosa vuol dire che i comuni favoriscono i cittadini? Perché questo è un problema che il sindaco, non solo di San Giovanni Persiceto, ha tutti i giorni. Vuole dire che gli danno dei soldi? Vuole dire che gli lasciano campo netto? Se ne vanno? Si ritirano? Una cosa sola siamo sicuri. Vuole dire che devono favorire, perché poter favorire i cittadini nella loro iniziativa ha sempre potuto. Quindi la norma sarebbe inutile se il sindacato fosse possono. Il sindacato è devono favorire i cittadini. E, come dire, ogni idea è buona. E l'ascolto con piacere, no? Nel senso che non ho una risposta, ma cioè, se avessi una risposta, appunto, forse sarei un teologo e non un giurista, invece io sono giurista e i giuristi sono pieni di dubbi. Favoriscono può voler dire, ad esempio, alleggerire le procedure autorizzatorie, può voler dire non occupare spazi, certo. Sicuramente vuole dire che dove ci sono dei cittadini che fanno, l'istituzione pubblica non istituisce, non crea un ente. Quello che successe, non so, col CONI, per fare un esempio clamoroso e nazionale, no? C'era un gruppo di cittadini che avvenavano, pagavano i nostri migliori attesi, a un certo punto il fascismo ha detto no, la razza è interesse del paese, me lo prendo io. Questo è stato. Si chiama Comitato, Comitato della Formativa dei Privati. La seconda variabile fondamentale su cui ragionare di quella formulazione è che sono attività di interesse generale. E questo significa che sono attività non ancora assunte in capo al soggetto pubblico. Cioè, è vecchia, è davvero dell'epoca dell'uguaglianza prima di tutto, l'idea che se una cosa è di interesse di una comunità diventa delle istituzioni, diventa di interesse pubblico. C'è una differenza. Facciamo un esempio. Il turismo, andare in vacanza, è di interesse generale? Sì. Lo sport è una cosa di interesse generale? Sì. Significa che deve essere, come dire, introiettato nelle istituzioni? No. Cioè, noi abbiamo il CONI che ci costa un bel po' di soldi d'altra parte attraverso il Totocalcio, eccetera, alimenta poi tutto il resto dello sport italiano, ma significa che un'attività che interessa a tutti diventa necessariamente pubblica? No. Però questa è stata l'idea che abbiamo avuto per molto tempo. Significa che per molto tempo abbiamo detto se una cosa di interesse generale diventa di interesse pubblico, ci costruiamo un ente, la procedimentalizziamo, non è così. Allora, vedete, c'è un secondo passaggio in questo paradigma, se è di interesse generale è di interesse pubblico, se è di interesse pubblico lo gestisco con gli strumenti pubblici, col diritto amministrativo, col diritto unilaterale, con un esercizio di potere. Allora, negli anni 80 con le liberalizzazioni abbiamo capito che questa seconda parte era falsa, che una cosa di interesse pubblico si può fare anche attraverso gli strumenti del diritto privato. Ma adesso è tempo di capire che è sbagliato anche la prima parte dell'assioma. Se una cosa di interesse generale non deve necessariamente diventare interesse pubblico. E un'altra cosa significa attività di interesse generale, però su questo ci tengo. Togliamoci dalla testa che possano passare dal pubblico al privato delle funzioni amministrative, cioè degli esercizi di potere. Le ronde, finché servono a guardarsi in giro e a far sentire la presenza dei cittadini, vanno benissimo. Mai si pensi che a un privato possa essere data la capacità di mettere sotto stato di fermo o peggio un altro privato cittadino. Le funzioni, naturalmente, ci abbiamo costruito una democrazia attorno, vengono date al potere legittimato dalle elezioni, punto. Quindi le funzioni non passano. Le autorizzazioni non passano, mai. Tre, l'autonoma iniziativa, ma ve l'ho già per un momento commentata, no? Se autonoma iniziativa non è, come dire, qualcosa che è il pubblico che dà al privato, ma è qualcosa che il privato fa da solo, autonoma iniziativa. Quattro, singoli e associati, su questo si è discusso moltissimo, è stata la prima cosa su cui è discusso. I cittadini che sussidiano, cioè che aiutano, possono essere solo i singoli, le loro associazioni, le famiglie, i gruppi, oppure possono essere anche le imprese. Io su questo sono molto laico. Secondo me possono tranquillamente essere anche le imprese, a condizione che assumano in quell'attività non il lucro, che è giustamente la stella polare del mercato, ma l'interesse generale. Vedete, il grande errore degli anni 80 quale fu? Pensare che dei modelli pensati per far soldi, come giustamente l'imprenditore deve fare, andassero bene su altri settori. Questa è una prima risposta anche sulla sanità. Non ho pregiudizi sul modello di produzione della prestazione sanitaria, ho pregiudizi sul valore che si assume, sempre l'interesse generale. Questa equazione per cui il mercato è sempre buono è sbagliata. È un'altra ideologia assordante come quella dell'uguaglianza. Cioè non siamo mai capaci di essere laici e di non credere in un valore assolutizzante in questo caso. Vado avanti e finisco. Vabbè, sarebbe una serie di questioni marginali o diciamo di... Lasciate che vi ricostruisca, terza prospettiva e ultima, il quadro. E lo ricostruisco, come dire, sulla dottrina giuridica più classica, no? A fronte di un bisogno della collettività, che può essere l'impianto sportivo, la sanità, la scuola, i trasporti, quello che volete. La prima cosa che deve fare l'istituzione, sottolineo che non è indifferente il fatto che è l'istituzione che muove, perché così vuole il modello democratico, verifica se il mercato ha capacità di rispondere a questo bisogno. Questa è sempre stata la logica dei servizi pubblici, no? La logica pura, poi le patologie sono mille. C'è un bisogno, il mercato è in grado di rispondere, sì, lasciamo al mercato, alimentari, vestiti, sono bisogni fondamentali, però mai nessuno ha tentato di farne un servizio pubblico. Diversamente, anche per condizioni del mercato, pensiamo alle ferrovie, cioè uno può costruire le rotaie, no? L'acqua potabile nelle case, uno può costruire le intubature. Dicevo, c'è il bisogno, non c'è la risposta appropriata del mercato, da interesse generale lo faccio interesse pubblico e lo gestisco nelle forme dei servizi pubblici. Questa è sempre stata raccontata così, ma manuale di diritto amministrativo, mi invito ad andare a leggere qualunque manuale di diritto amministrativo, diciamo, degli ultimi 15 anni. Perché prima c'era un ragionare un po' diverso. Ma che non smentiva questo percorso. Diversamente, poi, attenzione, gestisco il servizio pubblico e dice, cascando un po' nel tranello il sindaco, bene, poi faccio una società partecipata, questa è sussidiarietà. No, lei non ha detto questo, però se ci capiamo. Non siamo in regime di sussidiarietà. Io ho scelto con l'assunzione del servizio di farlo mio e di pagarlo con le tasse dei cittadini. È ben diverso. Diversamente, se, qual è l'ipotesi sussidiaria? C'è un bisogno, verifico se non solo il mercato, ma anche il non mercato, la cittadinanza attiva, usiamo questa formula, è in grado di rispondere a quel bisogno. E allora mi arresto, non lo assumo. Questa è la differenza con i servizi pubblici. Di nuovo, significa che il pubblico sparisce? No, perché il pubblico sparisce dalla vigilanza sulla correttezza delle produzioni alimentari, o sulla conservazione dei surgelati, o sulle importazioni dall'estero della maglieria. No, controlla che nella sua completa autonomia il mercato, o nel caso della sussidiarietà il non mercato, rispetti certi principi. Volete degli esempi? L'uguaglianza, la continuità dell'attività. Perché sapete, è comodo pensare, non costruisco un asilo quest'anno perché ci sono 10 famiglie che hanno bambini e si organizzano nel loro condominio, e fra 3 anni? Quindi è giusto che ci sia una collaborazione. E quindi è giusto che il pubblico a valle controlli che certi principi fondamentali sono stati rispettati. Che a un giardinetto messo a posto dai genitori che abitano in un condominio siano fatti entrare anche i bambini del condominio di fianco. Sto raccontando un fatto vero accaduto a Milano. Nello specifico il bambino era anche di colore. Quindi è giusto tutto, però, come dire, senza sparire nessuno. Cioè, quello che io vorrei, con cui vorrei concludere è: cerchiamo di non ritornare a un dogma e cerchiamo di non riproporre l'antagonismo cittadini-istituzioni. Perché se c'è una cosa che, come dire, un sinonimo di sussidiarietà è collaborazione, o se volete flessibilità, cioè la soluzione sussidiaria non va bene dappertutto e la soluzione istituzionale, diciamo, di assunzione al pubblico di determinate attività non va bene dappertutto. Smettiamo di avere delle ideologie prima di verificare le cose. Se c'è una cosa interessante nella nuova amministrazione è che si è resa conto di non essere in grado di essere, non è autosufficiente. Ha smesso di pensare che i cittadini, lo dicono i riformisti americani, erano tutti, sono tutti, stupidi o ladri. No, sono delle risorse, ma non dappertutto sono delle risorse presenti. È chiaro che le forze sociali o economiche che trovo a Milano, ripeto, non le trovo a Ostuni, è ovvio, ne troverò altre, ma veramente una cosa sola, basta all'idea della contrapposizione istituzioni-cittadini, perché questa è l'unica parola salvifica, e basta ideologie che ci blindino in una scelta preconcetta, flessibilità. Se oggi qui gli impianti sportivi possono essere gestiti dai cittadini, non è detto che domani questi cittadini siano ancora disposti a farlo, e non è detto che a Crevalcore in questo momento ci siano le stesse forze. La scelta di sussidiarietà ha successo sul locale, perché è sul locale che sappiamo se c'è o non c'è.
Voi avrei altre cose da dire su delle, diciamo, problemi sussidiari a questi, ma ho già detto abbastanza.
Chiaramente è interessante confrontarsi su queste tematiche, anche perché, come diceva il professore Donati, è vero che non dappertutto si possono fare le stesse scelte e non ci sono dogmi, però si chiede che comunque l'istituzione abbia la capacità, appunto, come di valorizzare quello che può essere fatto da... C'è questo dovere di farlo. Il fatto che si sia puntati sul dovere di farlo è perché c'è stato un periodo, come ricordava lei prima, che questo non succedeva mai, nel senso che se io, ad esempio, ritorniamo sulla questione del sistema scolastico paritario per le scuole materne, era un dato di fatto prima della fine degli anni 60, e poi è venuto in mente qualcuno che lo Stato doveva costruire una risposta ad un bisogno che non c'era, perché in quel momento lì il bisogno non c'era, era un bisogno ideologico, politico. È chiaro, bisogna uscire da questa contrapposizione, non mi sembra che sia facile, anche perché dove c'è una forte dal punto di vista economico c'è una forte mancanza, si è più propensi a lasciarlo questo potere, ma dove invece si pensa ancora che efficienza, efficacia ed economicità portino al pubblico, è sempre, mi sembra di vedere ancora da noi, ma non solo da noi, io direi a livello dell'Occidente, una certa difficoltà.